Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti, bentrovati. Buon pomeriggio a tutti a Palla in Tribuna. La prima puntata, allora questa settimana è la prima e unica puntata della settimana. C'è la sosta e noi insomma ci allineiamo al fatto che il Parma insomma non debba preparare una partita, partiranno poi i nazionali, quindi insomma ci sono tutte le altre notizie, però oggi è il giorno in cui possiamo analizzare il match con il Bologna, lo 0-0 con il Bologna, poi se avanza del tempo stasera c'è Bar Sport con tanti ospiti e c'è modo sicuramente di approfondire in maniera ulteriore un pareggio che il Parma ha meritato, che si è sudato e che si è portato a casa meritatamente. Di fatto va a cristallizzare un po', a mio avviso, poi magari ci sono pareri diversi, la classifica e gli orizzonti per il Parma, ovvero la lotta salvezza. Allora, notizie dell'ultima ora: Zapata si è rotto il crociato e i menischi, 7 mesi di stop, campionato abbondantemente finito. Questa è la notizia dell'ultima ora sul sito della Gazzetta dello Sport. In casa Parma invece insomma c'è il discorso che riguarda l'espulsione di Koulibaly, oltre a tutta la partita che analizzeremo. Così io vi leggo due messaggi che sono completamente in disaccordo come molti tifosi. Allora, questa è Roberto che scrive: l'espulsione di Koulibaly è assurda e da giallo. Vedere l'espulsione del giocatore del Torino a Milano sabato sera con la gamba molto alta, questo fallo prende in ritardo il piede, è da giallo, scrive Roberto. Mentre un altro ascoltatore scriveva un giudizio completamente diverso, scriveva questo è un rosso pieno. Adesso l'abbiamo perso completamente questo messaggio, credo che fosse precedente. Comunque molto divisi i tifosi sulla prestazione del Parma, tutti un po' più concordi: Parma con equilibrio, Parma che si è difeso bene, forse poteva anche provare il colpaccio e va bene così, insomma un pari che diciamo cristallizza la classifica. Allora guardiamo un po', vi ricapitolo i risultati della giornata per chi se ne fosse persi un pochino: la vittoria del Napoli sul Como 3-1 e del Verona sul Venezia 2-1, queste giocate venerdì. Udinese Lecce 1-0, Atalanta Genoa 5-1 e Inter Torino 3-2 sono le partite del sabato. Ieri Juve Cagliari 1-1, Bologna Parma 0-0, Lazio Empoli 2-1, Monza Roma 1-1 e in serata Fiorentina Milan 2-1. Cosa dice la classifica? Noi la guardiamo dal basso, no? Per fare prime. In fondo c'è il, in fondo ma non troppo in fondo, Venezia e Monza che hanno 4 punti. Monza non ha ancora vinto, è l'unica squadra del campionato non avere ancora vinto, 4 pareggi e 3 sconfitte, 4 punti per loro, 5 punti per Lecce e Genoa, a 6 c'è la coppia Parma-Cagliari, a 8 punti c'è il Como, alla pari del Bologna, a 9 c'è il Verona e via via, si va in su verso il gruppone da 10 punti, Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina, Milan e Torino 11, a 13 sono Lazio, Udinese e Juventus, 14 Inter, 16 il Napoli. Questa è la classifica fino adesso. Allora il Parma delle prime 4 non ha ancora incontrato nessuno. Questo ci dà una piccola introduzione sul calendario dei crociati, perché c'è la sosta, è vero, a questo turno, ma guardando appena avanti alla prossima. Il Parma gioca il sabato alle 15 contro il Como, sabato 19 ottobre. Poi la partita seguente, i crociati ospiteranno l'Empoli di D'Aversa domenica 27 ottobre alle 12:30 e poi chiuderanno il mese di ottobre contro la Juventus alle 20:45 mercoledì 30. Questo è il quadro delle partite che aspettano il Parma. Allora, i messaggi. Daniele da Medesano: a Bologna si è giocato con più equilibrio, per la prima volta il Parma non ha subito gol e si è visto anche un maggiore spirito di sacrificio. Speriamo di recuperare per la ripresa del campionato anche Esteves. Questo è Rino. Perché non c'è unanimità nelle decisioni arbitrali? Perché ce l'hanno con noi? Siamo troppo ingenui o loro sono in malafede? A Bologna, sentendo le loro TV, parlano di pullman davanti alla porta e poi dicono che potevano anche perderla con i tiri di Mihaila. Il secondo tempo poi è stato un pochino così, ma il Parma aveva il pullman perché giocava con l'uomo in meno. Questo è un altro messaggio. E Mick, buon punto, sofferti finalmente senza gol subiti, anche se ogni volta che c'è un cross in area ho i brividi, forse c'è troppa foga, i rossi stanno condizionando, peccato, potevamo fare meglio nel primo tempo con due o tre occasioni, intanto Mann si è già eclissato, ci scrive Mick. Questo è un po' 60 la domanda, ma il pestone di Koulibaly era da rosso, allora le partite finirebbero 8 contro 8, ma non c'è uniformità di giudizi. Nel primo tempo due ripartenze del Parma fermate con il fallo tattico, ma niente ammonizioni. In generale questa giornata è stata disastrosa per gli arbitri. Questo invece è un altro messaggio di Simone, ma come si fa a discutere questa espulsione? Altro che pestone, è un'entrata a martello sulla caviglia, non facciamo piagnistei. Queste sono le visioni diverse che arrivano, insomma, sul discorso del rosso a Koulibaly. Abbiamo le parole di Pecchi a fine gara, poi andiamo con il nostro primo ospite che sarà Andrea Schianchi. Sentiamo cosa ha detto Fabio Pecchi a fine partita.
Abbiamo fatto una grande partita, nel primo tempo creando, praticamente siamo tornati tre volte tu per tu col portiere o in alcune situazioni, e giocando abbiamo subito, rischiato qualcosa in più sulle palle inattive per la struttura, però la squadra ha mantenuto una certa solidità, la voglia di giocare, la voglia di proporre. E poi dal 52esimo un'altra partita e la squadra ha cambiato registro, nel senso che doveva sviluppare una partita diversa, c'era una spinta del Bologna, ma noi ci siamo difesi con molto ordine e poi alla fine ci poteva essere anche una situazione di pericolo, oltre al tiro, ma anche un'altra ripartenza, la potevamo sviluppare in maniera diversa. Però sono molto contento, e anche i ragazzi lo devono essere, perché poi in una cornice molto bella, uno stadio bello, i miei volevano essere protagonisti, ci sono, insomma, lo hanno fatto. E ogni partita dobbiamo mettere qualcosa in più, perché il nostro cammino, lo ribadisco, deve essere chiaro a tutti, è in linea con quello che deve essere il campionato del Parma. Per ogni partita la squadra ha mantenuto la propria identità, commettendo degli errori evidenti, perché alcune partite eravamo in mano e poi insomma sono scivolate per qualche errore o troppi errori commessi, non lo so questo, però la squadra è sempre la stessa, con la stessa voglia di giocare, di andare a volere il gol, a ricercare la vittoria. Oggi ci portiamo dietro, oltre al nostro modo di essere, anche quella, se proviamo, un'intensità mentale che in un momento complicato la squadra l'ha dimostrato. Quindi quando riprenderemo il campionato avremo ancora qualche mattone in più per affrontare.
Palla in tribuna.
Così Fabio Pecchia, che in questi istanti è presso il CONI per il premio Scopigno, miglior allenatore della scorsa Serie B, quindi un riconoscimento importante per l'allenatore del Parma. Il nostro primo ospite in trasmissione è Andrea Schianchi, che saluto. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Andrea, un punto guadagnato sul campo, un punto secondo molti meritato, un Parma, sottolineano tanti, più equilibrato, come ho spiegato anche da più voci, che ha tenuto bene difendendo anche molto compatto nel secondo tempo. Già però nel primo tempo abbiamo visto un Parma meno scoperto, meno sbilanciato rispetto ad altre uscite.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Un Parma che, devo dire, mi è piaciuto. Come hai detto tu, equilibrato nella fase offensiva e nella fase difensiva, attento, perché tutto sommato non abbiamo concesso tantissime occasioni da gol al Bologna, abbiamo avuto le nostre opportunità, non sono andate bene, ma comunque le abbiamo avute, abbiamo tenuto bene il campo, e questa è la Serie A, bisogna giocare in questo modo per cercare di rimanere aggrappati alla categoria.
È un Parma, diciamo, è la prima volta costretto dall'inferiorità numerica, che si mette lì e capisce che è una partita in cui portare a casa un punto è importante, senza negarsi poi nella scelta degli uomini la possibilità di ripartire.
Certo.
Perché nel finale poi Mihaila, se fosse, io sì, dico più anche... che la conclusione, è l'assist mancato a Valeri che stava andando in porta, secondo me, che
sì,
potesse essere deciso.
Sì, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Comunque, insomma, teoria, voglio dire, se hai fortuna magari la vinci pure la partita. Diciamo che il pareggio è più che giusto. Però, ma ripeto, è una squadra che mi è piaciuta per il modo in cui ha interpretato la partita. Finalmente non ho visto una squadra particolarmente sbilanciata, ma l'ho vista equilibrata, con armonia di manovra. Secondo me in Serie A ci si sta con queste qualità.
Andrea, ti chiedo un parere sul rosso a Koulibaly. Era da rosso l'entrata del difensore?
Ma per me non sono neanche da giallo quelle entrate lì, quindi sbagliate interlocutore. Stanno rendendo il calcio uno sport diverso e questo a me non piace, quindi ho visto dei rigori ieri di Fiorentina-Milan, non ce n'è uno, se io sono l'arbitro non ce n'è uno.
Okay.
Però non so, il pubblico moderno vuole il VAR, benissimo, facciano con il VAR. Con il VAR ci sono però 32 rigori a partita. Ma il calcio, bisogna spiegare al pubblico che è uno sport di contatto.
Insomma,
ergo può capitare di dare un pestone, succede, ma così come può capitare di fare uno sgambetto, ma non necessariamente deve essere un giallo. Un giallo deve essere perché è un comportamento violento, perché è un comportamento antisportivo, eccetera, ma non perché io sono andato a rivedere un'azione al video. E il calcio, come dice Geraldo Pecci, non è un fermo immagine, è un gioco di movimento.
Toglievano la voglia ai ragazzini di fare i difensori, poi, perché la vita del difensore adesso è molto complicata, no?
Sì, ma la vita del difensore è complicata e infatti non abbiamo difensori. Al giorno d'oggi io credo che grandissimi difensori, come sono stati, adesso dico dei nomi, Collovati, parlo degli italiani, Collovati, Cannavaro, cioè avrebbero delle serie difficoltà. Però loro sapevano fare l'uno contro uno. Quelli di oggi non lo sanno fare. E allora il calcio sta migliorando o sta peggiorando? Mi piacerebbe che i grandi papaveri che governano questi pseudo regolamenti se lo chiedessero.
C'è una domanda per te, Andrea. In queste prime partite, questo è Diego, più errori di inesperienza dei giocatori o dell'allenatore?
No, dei giocatori, non c'è dubbio. È chiaro che l'inesperienza dei giocatori purtroppo fa sì che tu commetta qualche errore, ci siano delle ingenuità dovute magari anche all'esuberanza, al super entusiasmo. Questa è una cosa normale, ci sta, rientra nel canone delle, secondo me, delle aspettative che ci potevano essere.
Allora, un po' di messaggi. Per la domenica sportiva il fallo di Koulibaly era solo un pestone, quindi è fallo solo da giallo. Quindi penso
ma neanche
che...
da giallo, sottolineo, no? Cioè, è sbagliato anche dire questo, perché questo presuppone che ci sia un cambiamento dell'interpretazione del regolamento. Il fallo, il pestone è equiparabile a uno scambettino. Perché deve essere giallo il pestone e non deve essere giallo lo sgambetto? Spiegatemelo. Cioè, gli arbitri che interpretano, non so cosa debbano interpretare, ci sono 17 regole nel gioco del calcio, non so cosa debbano interpretare. Non è difficile, non ci vuole Cartesio. Sono 17, quindi si fa la svelta.
Qui ci scrive anche Orlando, penso che quindi anche il 5 dato a Koulibaly andrebbe rivisto. Va rivista anche il giudizio su Koulibaly?
Ma sicuramente, cioè io non so adesso chi
beh, io dico sia. Però secondo me nella seconda parte del primo tempo Koulibaly si è fatto saltare 3 volte al limite dell'area.
Lui è bravo in fase offensiva, patisce un pochino in fase difensiva, se no sarebbe Tassotti.
Hai tirato fuori i giocatori di maggiore esperienza e minor visibilità forse,
esatto,
del calcio moderno. Andrea, dato positivo, non si è preso gol, non è da poco.
Bravo.
il dato, diciamo tra virgolette, ma in trasferta ci può anche stare, di non fare gol per la prima volta. In tanti ci sottolineano come Parma soffra quando il pallone si alza, cioè arriva dai calci d'angolo, dalle punizioni laterali. Come nasce qui?
Soffrono tutti, quando il pallone arriva così, quando arriva dall'alto, tutte le squadre soffrono, anche le più grandi, anche il Manchester City o il Real Madrid, soffrono tutte. Perché sono situazioni di gioco che sono difficilmente allenabili, perché sì, tu puoi lavorare tanto durante la settimana, ma quando il pallone è in aria non sai mai la traiettoria che prende. Io ricordo nel periodo in cui seguivo il Milan eccetera, che prendeva costantemente gol.
Un anno e mezzo fa, giusto, prendeva anche tanti gol di
testa. Sì, anche, ma io anche parlo dei primi anni 2000, diciamo, prendeva costantemente gol da calcio d'angolo oppure da cross dalle fasce. E poi piano piano ci si va, in mezzo ci aveva Stam, Nesta, Maldini, non è che ci aveva Piripicchio, però prendevano gol.
È la migliore. È la miglior coppia possibile in questo momento, al netto dello stop a Cercati, del Prato Balog in mezzo alla difesa?
Secondo me sì, perché Del Prato secondo me è molto meglio quando gioca da centrale che quando gioca da terzino, è molto attento, che è la prima dote che deve avere un difensore. Certo, non è come dire altissimo, quindi, ma sui palloni alti patisce un po',
però guida un po' di più Balog di quanto faccia Osorio. Sì,
guida di più, ha più personalità, secondo me sì, io la vedo così. Poi chiaramente non è che ho mai lavorato con loro, quindi non li conosco, diciamo, da questo punto di vista, però l'impressione è questa.
Andrea, ti leggo questa lista. Allora, Bologna, facciamo così: Verona 9, Bologna e Como 8, Parma e Cagliari 6, Lecce, Genoa 5, Monza e Venezia 4, con qualche piccola variazione. In 7 giornate il campionato in questo senso potrebbe aver già espresso dei valori, non dico immutabili, impossibile, però aver già messo in fila un pochino la lotta a salvezza per capacità delle squadre.
Beh, credo di sì, dopo 7 partite già cominciano a vedersi dei valori. Penso che nell'otto delle squadre che lotteranno per la salvezza rientrerà anche l'Empoli.
Sì.
E probabilmente, beh, vabbè, salirà la Fiorentina che è un pochino indietro adesso, però sostanzialmente direi di sì, che è questa la... Poi dopo, chiaramente, con i 3 punti a partita balla da una partita all'altra, un successo, una sconfitta ti possono far andare avanti di 1 o di 2 posizioni, però mi sembra che sia questo più o meno il trend, a dispetto di chi pensava che il Parma potesse tranquillamente fare la metà classifica. Mi auguro che ci arrivi, io, ma bisogna fare della strada.
2 cose telegrafiche, Andrea, che ti chiedo. La partita di ieri, queste prime 7 giornate, mi hanno fatto trarre questa conclusione che potrebbe essere sbagliata. Secondo me l'unico reparto dove il Parma ha veramente abbondanza è quello degli attaccanti laterali, Mani, sì, Miaila, Alquist, Cancellieri, e poi li puoi pezzare anche perché sia Eno che Camara possono occupare, giocare in queste posizioni. Però è l'unico reparto dove c'è veramente abbondanza, fino a quando Keita e Leoni magari non saranno diciamo integrati bene.
Secondo me sì. Però insomma noi dobbiamo calcolare che il Parma gioca con 4 difensori più o meno, 4 difensori sicuri, 2 mediani, 2 esterni, un attaccante centrale e poi delle volte o un centrocampista offensivo o un attaccante che rientra. Secondo me è coperto anche il settore di centrocampo, perché adesso noi abbiamo fuori Estevez, quindi quando c'è anche lui ce n'è uno in più. Sicuramente gli esterni sono un ruolo coperto, perché abbiamo fuori anche Benedice che poco ritornerà. E l'infortunio di Circati certamente ha aperto un pochino il problema al centro della difesa, ma quelle, ripeto, sono scelte comunque della società e dell'allenatore. Non dobbiamo dimenticare che in difesa può giocare anche Aino come esterno, in teoria secondo me può giocare anche Somma, quindi ci sono dei modi e delle possibilità di arrangiarsi, diciamo.
L'ultimissima...
Poi è chiaro che insomma, se ne avessimo due in più sarebbe meglio, però non saremmo il Parma, saremmo Milan, l'Inter o la Juve, faccio per dire.
Andrea, l'ultimissima cosa, perché Pecchia non ha ancora rinnovato?
Ma io credo che siano ormai d'accordo, rinnoverà a breve, penso. Credo che abbiano atteso, anche perché devo avere, oltre a lui deve rinnovare tutto lo staff, quindi bisogna, diciamo così, sistemare 5 o 6 contratti, ma non penso proprio che ci siano problemi da questo punto di vista, perlomeno da quello che mi risulta. Poi io non sono dentro le segrete stanze, però non penso che ci siano problemi da questo punto di vista.
Grazie, grazie, grazie come sempre ad Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea.
Grazie a voi.
Allora, tra poco ci sentiamo italiano, tra poco poi chiamiamo anche, dopo la pubblicità, chiamiamo Paolo Nori, scrittore di fama europea, mondiale, no? È un scrittore molto conosciuto, ma soprattutto grande tifoso del Parma, nelle vesti di qui di Radio Parma, quindi sarà un piacere, perché ieri poi era allo stadio, quindi sentiamo quanto ha sofferto. Ho una raffica di messaggi che leggo tutti. Allora, questa è Marca: giudico i due nazionali rumeni deluso da Man, mentre per me il peggiore, mentre Mihaila corre avanti e indietro, difende, attacca, tira, crea scompiglio, gli manca solo il gol. Questo è Mark. Questo invece è Filippo: il miglior Parma in fase difensiva della stagione, abbiamo sofferto forse meno in 10 che in 11, espulsione giusta, ma per me c'era anche un rigorino per noi, mai menzionato da nessuno. Buon punto, strada lunga, è difficile, ma lo sapevamo. Speriamo di ritrovare la ripresa di Steves, per noi fondamentale. Mi aiuti, Filippo, a cercare il rigorino, che io me lo sono perso. Questo è Enrico: la munizione di Koulibaly ci stava, espulsione diretta, una barzelletta, pazzesco. Ormai il nuovo regolamento del calcio evidentemente non prevede più contrasti che inevitabilmente possono essere anche duri. La prossima partita chiederei di andare in campo direttamente in 10, così non scomodiamo arbitri e sala VAR. Questo era Enrico. Ciao, io ultimamente vedo Mal molto nervoso, soprattutto quando Pecchia lo mette a sinistra, magari è solo un'impressione. Per me abbiamo troppi mancini in attacco e secondo me Cancellieri gioca meglio da esterno che da vice Bonni. Sempre forza Parma. Matteo da Roma. Questa è una considerazione interessante che dopo giriamo anche a Luca Ampollini. Come prevedibile, Pecchia non è uno sprovveduto e ha portato degli aggiustamenti senza stravolgere la squadra come volevano alcuni. La squadra c'è, stiamo tranquilli, avanti così, scrive il Cagno. Ciao Cagno. Questo è Gabriele: Mihaila non può permettersi di sciupare certe occasioni in determinanti momenti della partita, con le sue potenzialità avrebbe dovuto concretizzare almeno una delle due azioni che ha avuto. Peccato, scrive Gabriele. Completamente d'accordo con il parere di Schianchi, questo Roberto, quindi relativamente al rosso che per Andrea non c'era, ma non c'era neanche il giallo, ha detto Andrea Schianchi. Buon pomeriggio, punto d'oro meritato, classifica da mal di cuore, scrive Luigi. Questo è Orlando: penso che anche difendendo a zona non aiuti i difensori, in quanto lasciano sempre qualche metro di troppo e gli attaccanti avversari sui calci da fermo. Questo è Riccardo. Sono Riccardo, 25 anni, tifo Parma e gioco a calcio da quando ho 5 anni. Quello di Koulibaly è rosso tutta la vita, fallo a piede a martello sulla caviglia. Il calcio è uno sport di contatto, ma non bisogna esagerare. Quelli di ieri sera sono tutti rigori, il VAR è essenziale per togliere dubbi e punire colpevoli su episodi che durante la partita l'arbitro non riesce a vedere. E questo invece Daniele: quanti messaggi, aiuto. Punto importante più per il morale che altro, non illudiamoci che in questa occasione non abbiamo preso gol, sui palloni alti fatichiamo, ma sapevamo già che dal punto di vista fisico in Serie A pativamo un po'. Del Prato meglio in mezzo, salvo quando incontriamo gente come Lukaku, Lucca o centravanti strutturati, scrive Daniele. Mamma mia quanti messaggi che state scrivendo. Questo è delle prime quattro il Parma ha affrontato il Napoli, scrive Alessandro. Scusami, è vero, ho detto prima che non hai affrontato nessuno, invece col Napoli ha già giocato, mi sono sbagliato prima, ho detto un'informazione errata. Buongiorno, sicuramente il Parma non vincerà la Coppa Fair Play, però i giocatori devono svegliarsi ed essere più smaliziati nel commettere i falli, scrive Primo. Tra poco vado con gli altri messaggi, italiano, andiamo a sentire.
È chiaro che è mancata la giocata vincente, ci abbiamo provato coi cross, coi tiri da fuori, con qualche pallone nei corridoi, purtroppo non abbiamo trovato il guizzo vincente, simil Samardžić. E purtroppo un'altra partita che secondo me potevamo portare a casa e non ci riusciamo, anche se il primo tempo secondo me dovevamo essere più veloci, metterli ancora di più in difficoltà. Per me è un merito, poi rimani in superiorità, è chiaro che lo devi sfruttare per bene, ma non è sinonimo tutte le volte che metti i giocatori offensivi o alzi il baricentro o i tuoi terzini fanno gli attaccanti che le partite le vinci. Spesso è così, oggi noi non ci siamo riusciti, peccato, però sta di fatto che non subiamo gol, siamo secondo me ancora dopo 5 rotazioni o 6 rotazioni abbiamo mantenuto la nostra identità, per me abbiamo fatto una buona partita, Urbanski o Castro per un soffio qualcuno la mette dentro di testa, la vinciamo e parliamo di altro, però dobbiamo fare di più in zona gol perché creiamo tanto, produciamo tanto, in questo momento non riusciamo a buttarla dentro, dobbiamo crescere con gli esterni, dobbiamo crescere con i centrocampisti ed è un peccato perché le partite in casa bastava un po' di più per cercare di fare qualche punto in più. Mi dispiace, ma lavoreremo per migliorare questo aspetto.
Palla in tribuna.
Così Vincenzo Italiano, allora Filippo subito prontissimo, mi ricordo al decimo circa, tiro di Bonni, gomitino alto, infatti Del Prato si è lamentato abbastanza, VAR ha fatto proseguire, allora lo annotiamo, vediamo se stasera lo riescono a recuperare con Bar Sport. E passo la palla a Alberto Dalla Tana perché io poi non ho le immagini, quindi è vero c'è stata questa lamentela, ma se non sbaglio poi si è battuto un angolo e è finita lì, vediamo insomma se c'è modo di rivederlo. Noi allora, nelle immagini che ci fornisce la Lega A non c'è questa immagine, quindi bisogna andare a cercarle nella telecronaca di Sky. Vediamo un po' se riusciamo. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo.
Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid, l'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a €290 al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi. Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione. Vai da Cap Service, la, c'è la Cap Service, la,
e dai Cap Service. Provalo e vedrai. Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Fidenza, in via Corini Malpeli 104. A Piacenza, in via Colombo 130.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua solfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci per la seconda parte di Palla in tribuna. Leggo velocemente un messaggio del nostro amico Luca che ci saluta. Ti ricordo l'infortunio gravissimo per Duvan Zapata che starà fuori, si presume, 7 mesi, e ci chiede quando chiameremo i nostri suoi amici Minotti e Apolloni. Gigi l'abbiamo intervistato pochi giorni fa in occasione di un confronto, un dibattito che c'è stato sullo stadio Tardini al Palazzo del Governatore. Ci si sente spesso. È un piacere però avere con noi su Radio Parma, visto che soprattutto perché ieri era lo stadio, ecco, ha visto la partita nel settore ospiti, Paolo Nori. Buon pomeriggio Paolo.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, io seguo sempre su Telegram la chat, il blog di Paolo che si chiama Esiste un'altra squadra? Punto interrogativo, perché trovo praticamente in tempo reale, appena fischia alla fine, un commento di Paolo alla partita, e devo dire che sono qualche spunto che mi piacerebbe ripercorrere. Intanto ti chiedo se ti sei più divertito o più hai sofferto ieri nel settore ospiti del Dall'Ara.
Dunque, no, mi sono anche divertito. Mi sono divertito per i commenti dei parmigiani. La partita è stata un po'... Noi abbiamo fatto una buona partita, secondo me. Non è stata però una partita divertente.
No.
Ci è venuto un po' nervoso per l'espulsione di Koulibaly. Noi non si vedeva bene, perché era dall'altra parte del campo, però il fatto che su 7 partite, 4 volte abbiamo finito in 10, comincia ad essere un po' pesante.
Sì. I commenti dei parmigiani, Paolo, allora, quelli che sono riferibili, te ne ricordi alcuni simpatici?
Sì, quando c'era la scenografia della curva, di metà della curva del Bologna, perché credo che i tifosi tutta del Bologna siano divisi in due, siano spaccati. C'era una metà che avevano scritto Forever Ultras, e da dietro di me c'era una voce con un forte accento parmigiano che ha detto: scrivete in italiano. E poi qualche minuto dopo hanno aperto uno striscione che c'era scritto una cosa del tipo...
Provo a leggerlo, l'ho trovato nelle foto di una gallery. Nelle curve indagini per gli ultra, ma miliardi di debiti per Lega e squadre di Serie A. Giusto, è questo?
No, non era quello. Era un altro che c'era scritto, io credo quello che amo, qualcosa del genere. Cioè c'era questo pronome relativo usato in un modo un po' libero. E sempre la stessa voce dietro di me ha detto: no, facciamo così, non scrivete niente. Era un consiglio,
sì,
d'amico.
Sì. Senti, te è piaciuto però l'atteggiamento del Parma? Un Parma, possiamo dire, nel secondo tempo soprattutto operaio, ma guardando al primo tempo un Parma forse diciamo un po' più equilibrato, ormai questa parola sta spadroneggiando a Parma, così rispetto ad altre uscite, ecco.
A me non è dispiaciuto nemmeno il primo tempo il Parma, perché a parte i calci d'angolo che un po' li soffriamo, però ieri secondo me Bologna non è stato quasi mai pericoloso con dei tiri da lontano. Nel secondo tempo Castro che ha fatto il primo tempo un altro tiro parato da Suzuki, però ieri la squadra era presente, pochi colpi di tacco, mi è sembrata una squadra che aveva coscienza, ecco, del fatto che siamo in Serie A. Ma beh, il Parma, cioè noi siamo la squadra più giovane della Serie A. Io mi ricordo, io gli ultimi anni l'ho seguita abbastanza, insomma, quando posso, sono sempre al Tardini, delle volte vado anche in trasferta. E se ci ricordiamo il primo anno di Pecchia, i progressi che ha fatto tra il primo e il secondo anno, sono abbastanza impressionanti.
Sì.
E quest'anno il livello di difficoltà è aumentato, perché l'anno scorso le squadre forti erano il Como e il Venezia, che quest'anno sono più o meno al nostro livello, o la Cremonese, che quest'anno. E quest'anno le squadre forti sono la Juve, l'Inter, il Napoli. Ecco. E io credo però che ci siano ancora nella nostra squadra dei margini di miglioramento. La politica del Parma di questi ultimi tre anni a me mi convince, ecco, per quanto io sia, ne so pochissimo, quindi il mio parere vale come quello di un tifoso, ma io credo che noi ci troveremo delle soddisfazioni.
Chi ti è piaciuto, chi ti è piaciuto meno ieri? Poi ti chiedo se, però vabbè, abbiamo capito che dal settore l'avrei forse rivisto in TV il fallo di Koulibaly, ma nei singoli?
Dunque, dalla curva a me è sembrato che abbia fatto una gran partita Balog. E poi Valeri, che ha avuto due o tre spunti offensivi.
Se Miraila gliela passava poi.
Ma lì Miraila... sì, ma anche Miraila i due tiri che ha fatto, sì, potevamo. E, piaciuto meno, non sai che non saprei chi dire questo.
Qualcuno prima ha sottolineato la prova in colore di Mann, ad esempio, con i messaggi.
Sì, Mann forse ieri non era la sua giornata migliore, sì, forse, sembrava anche un po' svogliato, come a volte.
Qualche volta, insomma, l'abbiamo visto così, insomma. Abbiamo scoperto stavo cambiando argomento, ti chiedevo un commento volante sul fallo di Koulibaly, perché ne stiamo ragionando, insomma, da inizio puntata. Immagino che forse ieri sera l'avrai rivisto in TV o no?
L'ho rivisto, io non ho la TV, ma l'ho rivisto sul computer, ecco. sai che non lo so, io non ci capisco più niente. Quando ho cominciato a seguire il calcio tanti anni fa avevo un'idea delle regole, adesso non ce l'ho più perché sono talmente complicate che io posso dire che appunto dal mio punto di vista più di una volta mi è sembrato che dei giocatori di Bologna fossero da ammonire e non sono stati ammoniti, ecco. E mi sembra che il Parma non sia per niente una squadra fallosa.
No, anzi, a volte forse andrebbe fatto prima il fallo.
E però noi abbiamo, credo che nessuno abbia avuto quattro espulsi in queste prime sette giornate, e secondo me contiamo poco, ma queste cose, anche queste cose, si conquistano forse col tempo.
Col tempo. Abbiamo imparato, ovviamente leggendo i tuoi commenti su Telegram, che allo stadio nel settore ospiti non si possono portare dentro quaderni o libri.
Questa è una cosa nuova che ieri c'è questo ragazzo che mi ha detto che ci sono delle direttive che vietano di portare in curva dei materiali infiammabili, e io gli ho detto devo lasciare qua anche i soldi perché sono infiammabili, e lui ho detto, ha allargato le braccia e mi ha detto abbia pietà di un misero esecutore di direttive che non capisce e non condivide. Allora ci siamo salutati molto amichevolmente, io ho lasciato lì, avevo un libro, Prigioniero del Caucaso di Tolstoj, e io giro sempre con un quaderno dove mi segno le cose.
L'ho visto quel quaderno, segni tutto.
Sì, e li ho lasciati lì e devo dire li ho ritrovati.
Bene, bene. Si vede.
Nessuno ha rubato Tolstoj, ecco, allo stadio della...
È un termometro anche, sì, sociale, ecco, diciamo, il fatto che sia rimasto lì. Ma ti chiedo, non so se è l'abitudine o stamattina sei, o magari già ieri sera hai girato per Bologna, o stamattina hai sentito magari al bar a prendere il caffè commenti sulla partita di ieri, cosa dicono lì?
No, sai che io ho lavorato tutta mattina, non sono ancora uscito, ecco. Però a Bologna sono, a parte la partita del Parma, sono abbastanza carichi, ecco, giustamente, sono in Champions League, anche se c'è molta... insomma, c'è un po' di rimpianto l'anno scorso e la consapevolezza che l'anno scorso è stata una storia e quest'anno sarà diversa. Ce l'hanno anche un po' con Thiago Motta, che se n'è andato, e se n'è andato in una squadra che a Bologna non è la squadra più amata,
no.
Neanche a Parma.
Ecco, in quello ci si, ci si assomiglia. Prima di salutarti, quando è che vieni al Tardini? Già la prossima, dopo la sosta? No, dopo la sosta si va a Como, quindi non so, magari vai a Como.
C'è il caso che vada a Como perché ho una cosa a Milano lì vicino, quella con l'Empoli ho una cosa in contemporanea invece a Torino e non posso venire, quindi credo quella dopo, che è forse col Genoa.
Col Genoa dopo la Juventus, poi dopo.
Esatto. E dovrei essere allo stadio, quella della Juve, e ci vado a vedere la partita probabilmente con un mio amico che è Pietro Sermonti, che è tifoso della Juve, e andiamo a vedere insieme. Sarà da divertire.
Allora facciamo così, quasi quasi ti do l'appuntamento dopo la Juve, ma ne parliamo poi in queste settimane.
Va bene.
Paolo, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Ciao. Allora, un po' di messaggi. Qui è Orlando. Assolutamente non a Martello il fallo di Coulibaly. Non so cosa ha visto il radioascoltatore di prima. Questo è Davidone. Scusa Marco, ma intervengo solo ora per impegni lavorativi. E se non l'avete già detto, vorrei rimarcare il fatto che tutte le trasmissioni sportive hanno detto che l'espulsione di Coulibaly fosse eccessiva. Fallo non bello, ma neanche intenzionale. Il giallo ci stava tutto. Allora, messaggio di Rino che in più puntate ve lo leggo subito dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Edizione straordinaria. Sabato 12 e domenica 13 ottobre a Colorno, sulla strada del Giglio, mercato d'autunno del giardinaggio di qualità con arredo giardino, artigianato e aziende agricole. Davanti alla reggia di Colorno, tra colori e profumi, sarà allestito anche il ristorante che ospiterà la 16ª edizione del Gran Galà del Tortel d'Os di Colorno, il tradizionale primo piatto della Bassa Parmense. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, edizione straordinaria di Sulla strada del Giglio e del Gran Galà del Tortel d'Os a Colorno, Parma.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, palla in tribuna. Allora abbiamo un nuovo ospite qui con noi che è Luca Ampollini. Ciao Luca.
Eccoci Marco, buon pomeriggio.
Allora Luca, abbiamo archiviato 7 giornate di campionato, non sono tante ma sono quasi un quinto del campionato, quindi la fotografia inizia a delinearsi un pochino, almeno per quanto riguarda la fase iniziale. Poi sappiamo che i campionati cambiano dal girone d'andata a quello di ritorno. Per ora, e poi focalizziamo la partita col Bologna, cosa ha detto il campionato del Parma?
Beh, ha detto che non sei più in Serie B, che sei in Serie A, dove chiaramente l'errore che magari commettevi in Serie B, in Serie A, difficilmente ti viene perdonato. Ha detto che è una squadra che secondo me ha la qualità per poter stare in questa categoria. Ha detto che soprattutto da centrocampo in su c'è un tasso di qualità molto elevato, secondo me, che si sta confermando su ottimi livelli. E ha detto che è una squadra di qualità ma inesperta e che commette degli errori e di cui deve far tesoro in questo proseguo del campionato per avere una posizione di classifica secondo me più consono alle qualità stesse di questa formazione.
Luca, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto relativamente alla prestazione del Parma? Poi parliamo anche del rosso Coulibaly ieri.
Ma mi è piaciuta la prestazione anche nel primo tempo di una squadra che secondo me ha dimostrato di poter reggere, insomma, all'urto di un Bologna che è sicuramente una formazione di livello. Non mi è piaciuto, ma non mi piace in genere questa difesa, adesso è un argomento molto selettivo, però credo sia giusto rimarcarlo, non mi piace la difesa zona del Parma sui calci d'angolo perché io credo che lì sia il contesto in cui Parma rischia sempre tantissimo, anche ieri soprattutto con Castro su un calcio d'angolo, Balog è arrivato leggermente in ritardo proprio in virtù di questa scelta che Pecchia fa, che è per carità sicuramente la scelta migliore, lui ne sa sicuramente più del sottoscritto, ma è un dato di fatto che il Parma su queste morbide marcature rischia sempre tantissimo.
Nei singoli tu a chi daresti la palma del migliore ieri? Pecchia ha fatto un nome, ha detto non cita spesso i singoli, però ha detto gran partita di Del Prato. Anche secondo me Del Prato ha fatto una gara importante.
Del Prato assolutamente, che mi fa molto piacere che lui abbia fatto così bene in mezzo, perché secondo me lui è il centrale più bravo che hai, per varie ragioni, per il fatto che ha una leadership che altri non hanno, ha una pulizia nella costruzione del gioco che altri non hanno, ed è soprattutto il difensore più veloce, quindi secondo me in mezzo Del Prato dà un quid di qualità decisamente maggiore rispetto ad altri, e anche come rendimento puro, adesso a prescindere dalla leadership cui facevo riferimento prima, a me piace più che da terzino, da centrale sicuramente.
Ah sì. Il peggiore tra virgolette in campo chi è stato secondo te?
Ma non lo so, Mani ieri sicuramente non ha giocato la sua miglior partita, secondo me condizionato anche dal fatto che giocando a sinistra lui...
Gli ha dato un po' i nervi secondo te? No.
Ma no, ha dato i nervi no, però secondo me a sinistra lui ha meno soluzioni, insomma questo lo abbiamo capito.
Anche se l'altra sera contro il Cagliari a sinistra ha spaccato.
Sì, sicuramente, però insomma lui piace molto venire dentro con la palla attaccata al piede.
Ecco, quindi... Secondo te, mi accanisco perché so che tu il giocatore lo studi in ogni dettaglio, non è un limite il fatto che lui si accanisca e faccia sempre questa giocata, tra virgolette la semplifico, alla Robben, e non capisca invece che può dare tanto anche a sinistra? Vedi quella mezz'ora notevole che ha fatto contro il Cagliari, oltre al fatto appunto che ha fatto anche gol e a momenti ne fa un altro.
Sì, è corretta la tua analisi. No, ma lui poi, vabbè, insomma, la capacità che ha di scendere, di mettere il pallone in mezzo, è una qualità che abbiamo visto molto con Iachini quando lo faceva giocare da esterno a tutta fascia, quindi lui secondo me lo sa, è una sua... Secondo me lui si trova bene lì perché preferisce fare quel tipo di giocata, poi ha sicuramente la qualità per giocare a sinistra, tant'è vero che degli esterni è l'unico... l'unico no, perché anche Cancellieri l'ha messo a destra, forse anche Cancellieri si trova meglio a sinistra, però secondo me lui si trova sicuramente meglio a destra, poi è normale che insomma si adatti e possa essere utile anche lì. Ieri è stata una partita molto, molto pesante, insomma, nel senso che è stata una partita molto difensiva, quindi lui ha anche poche opportunità per fare tutto il campo e trovare la lucidità di essere efficace anche nell'area avversaria.
Un inciso invece sul rosso a Koulibaly.
Secondo me il rosso Koulibaly non esiste, perché comunque bisogna sempre contestualizzarli questi falli. Prima di tutto lui ha fatto un intervento da fermo. Il conto è fare un intervento da fermo in cui pesti, diciamo, il piede dell'avversario o piede mezza caviglia, e un conto è fare un intervento in corsa dove col piede a martello vai a colpire l'avversario creando effettivamente delle situazioni di pericolo. Lì lui ha fatto un intervento praticamente da fermo e quindi non credo fosse punibile in quel modo. L'ho trovato allucinante perché comunque al 52esimo un arbitro che peraltro era lì a 2 metri e aveva dimostrato di aver visto adeguatamente il fatto, è stato poi richiamato dal VAR e sarebbe dovuto rimanere sulla sua decisione. Invece ha sostanzialmente rovinato una partita che era molto equilibrata e che invece nel secondo tempo, così facendo, si è dovuta giocare nelle condizioni in cui abbiamo visto.
Luca, grazie per essere stato con noi. Luca Ampollini.
Ciao Marco, grazie a te, un abbraccio.
Ciao. Allora, Gianluca ci scrive, intanto andiamo tra poco da Alberto Dalla Tana che ci presenta Bar Sport di questa sera. Come primo bilancio, campionato difficile in cui bisognerà lottare per salvarsi partita per partita, anche perché la squadra è molto simile a quella di Serie B. C'è da sperare che la squadra abbia una crescita col passare delle partite. Certo che con un espulso in 4 partite su 7 è stata veramente dura, e poi almeno nelle prime 3 partite il bottino doveva essere più ricco. Ciao e sempre forza Parma da Gianluca. E stavo guardando dove va a giocare Osorio, perché la prossima in teoria la deve giocare Osorio, perché c'è Koulibaly squalificato, a meno che non debutti Leoni o torni titolare Valenti, che è sparito dai radar. Osorio gioca giovedì in Venezuela contro l'Argentina e poi mercoledì 16 ottobre, ovvero praticamente 48 ore prima della trasferta di Como, è in Paraguay contro il Venezuela. Insomma, non comodissima come situazione per il difensore del Parma. Stasera si parlerà di tanto, tantissimo a Bar Sport. E allora c'è Alberto dalla Tana. Ciao Alberto.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, puntatone, avete la moviola, avete l'analisi del primo break vero di campionato, 7 partite, avete anche tanti ospiti.
Eh sì, partiamo proprio dagli ospiti. Abbiamo Sandro Piovani, direttamente quasi, da Bologna, così gli chiediamo come l'ha vista dal vivo. Abbiamo Pippo Savi, che abbiamo così, è uno che non parla tanto, non va in TV, radio, così, però ci fa molto piacere averlo. Lui che è stato un sfortunato protagonista nel Parma di prima metà anni 2000, sfortunato per i tantissimi infortuni che ha avuto, però quando parla devo dire che non è mai banale, e lo confermerà stasera. Abbiamo Romeo Azzali e Stefano Ramenzoni nello spazio del tifoso, che è uno sempre sul pezzo. Collegamento telefonico con Gedeone Carmignani, perché non poteva essere altrimenti nel periodo di un Bologna-Parma, e anche con Luca Romenghi, che poi così ci dice la sua, come l'ha vista.
Eh sì. Insomma, avete un parterre di tutto rispetto. Senti, un commento a freddo. Ieri hai fatto la radiocronaca, quindi te la sei vissuta in diretta. Non è stata, dicono tanti, di entrambe una gran partita, però il Parma ha fatto la sua partita, quello che qualcuno si auspicava proprio.
Eh sì, secondo me è la partita che deve fare una squadra che deve salvarsi, ma non una squadra di scarponi, ecco. Cioè, il Parma ha dimostrato di sapersi difendere con due belle linee compatte quando erano 11 contro 10, ma con ordine, senza concedere molto all'avversario, e anche di sapere ripartire, perché abbiamo avuto veramente 3 ripartenze pericolose su cui potevamo anche fare gol.
Eh sì. Allora, va bene, tantissimi temi, ci vediamo stasera alle 21 a Basport.
Assolutamente, ricordo a tutti, almeno chi ha Instagram, di votare i sondaggi nelle storie di Instagram, il numero al solito. Il numero lo conoscete tutti, non lo riepilogo neanche, lo stesso di Palla in Tribuna. Ci vediamo questa sera con Eleonora Antonigo e tutti gli altri che ho già citato alle 21. Ciao Marco e ciao a tutti.
Ciao Alberto, noi siamo quasi addirittura d'arrivo, ci salutiamo. Il servizio del TG Sport l'abbiamo tenuto in fondo, così giusto per riepilogare chi si fosse perso un po' di notizie di questa puntata di Palla in Tribuna. Noi torniamo lunedì prossimo, ma intanto stasera Bar Sport e giovedì Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Ciao! Prima partita senza subire gol, prima partita senza segnare, ma dopo il derby di Bologna il bicchiere sembra mezzo pieno. Il Parma ha retto quasi un tempo, con un uomo in meno, senza particolari patemi, portando a casa un punto prezioso in chiave salvezza. La classifica non mente, oggi è questo l'orizzonte verso il quale navigare. Saperlo dopo 7 giornate può dare credito ad un sano realismo. Sembra esserci più equilibrio, con un centrocampista in più e un attaccante in meno. Nel primo tempo il Parma ha creato gioco e qualche occasione, pur rischiando ancora sui corner. Sui palloni alti qualcosa non funziona e forse non dipende solo dalla marcatura zona. Nella ripresa, tolte alcune conclusioni dal limite, i crociati hanno concesso pochissimo. Bravi Del Prato, Balog e Valero.
Del Prato, nonostante la sua struttura straordinaria sulle palle alte, ci siamo difesi veramente. Lui è stato, lui e Balog, anche perché veramente con tanta gente, hanno pulito l'aria sempre con molto ordine. Ripeto, non abbiamo subito grandi cose, sì c'era tanto volume, però non grandissime occasioni.
Poteva starci il colpaccio, se Miaila non fosse stato precipitoso nel finale, forse sì, e avrebbe ricompensato la squadra di Pecchia dei punti persi per strada. I prossimi 15 giorni, sosta inclusa, potranno essere utili a tirare il fiato. Bernabé ha speso tanto e non è al meglio, sperando di recuperare Steves, anche se non sarà facile. Poi ci sono i vari Keita e Leoni da inserire, ne ho acquisti ancora ai margini. Ce ne sarà bisogno, perché l'unico vero settore dove c'è abbondanza sembra quello degli attaccanti di fascia.